81 anni dalla scomparsa, ricordiamo il maestro Oneglia, legnanese per adozione. Si ritiene necessario e interessante riproporre la figura dell'illustre musicista così come è stata scoperta dalla professoressa legnanese Laura Fusaro, docente di italiano e storia dell'Istituto Superiore di Castano Primo e autrice di diverse pubblicazioni scolastiche. Rammentiamo che un altro scritto sul maestro figura nel volume Musica a Legnano, 180 anni del corpo bandistico, a cura di Giorgio Di Lario, con la collaborazione di Luigi Crespi, edito nel 2008. Francesco Paolo Neglia. Legnanese, che vai di fretta, ma quante volte sei passato per Corso Italia e, semi nascosto nella pensilina dell'autobus, ha intravisto il volto bronzeo di un signore, evidentemente malinconico e fiero, rasserenato almeno nella bella stagione da un rigoglioso cespuglio di ortensia azzurra. La scultura, opera del san vittorese Nicola Gagliardi, si trova lì ormai da 41 anni e fu un omaggio della gioventù musicale italiana al maestro Franco Paolo Neglia. Ebbene, almeno una volta ti sarei chiesto: ma chi era costui? E che cosa ci fa il suo ritratto in uno degli spazi più verdi e più centrali di Legnano? Era nato il 22 maggio del 1874 ad Enna, la provincia più alta d'Italia, che allora si chiamava Castro Giovanni. Fra le pareti domestiche aveva respirato musica fin da piccolo, imparando dal padre e dal nonno i rudimenti della tecnica violinistica e assumendone il ruolo, poco più che adolescente, nell'orchestra della chiesa madre della sua città. Non avendo una famiglia ricca alle spalle, dovette sempre lavorare duramente per mantenersi agli studi, che completò da adulto, conseguendo i diplomi di trombone, violino e composizione presso il Conservatorio Bellini di Palermo. Qualche anno prima, però, aveva ottenuto presso la Scuola Normale di Piazza Armerina la patente di insegnante elementare e non poteva certo immaginare allora che nell'ultima parte della vita quel titolo gli sarebbe riuscito provvidenziale. La fortuna cominciò a sorridergli dopo il matrimonio con Marie di Bern, orfana di un armatore tedesco, avvenuto a Milano nel 1900, in un periodo in cui la musica italiana era pressoché sinonimo di melodramma ed in cui su tutti rifulgeva l'astro di Giuseppe Verdi. Neglia era uno dei pochi che sentissero inclinazione per la musica sinfonica. Fu tale interesse a indurlo nel 1901 a trasferirsi ad Amburgo, ove poté contare sul prezioso appoggio di Anna Spies, zia di Marie, animatrice di un rinomato salotto, frequentato da professionisti, intellettuali ed artisti. Esibendosi come violinista nelle serate organizzate dalla Spies, il maestro italiano cominciò a far parlare di sé, in termini lusinghieri, la stampa locale, procurandosi, oltre alla fama, un gran numero di allievi. Di lì a poco fondò addirittura una propria scuola di musica, l'Akademischer Musik Institut, nel centro della città. L'impresa riscosse notevole successo ed egli fu abile nel curarne gli aspetti promozionali, organizzando molti concerti saggio. Dopo 5 anni la scuola di musica aveva più che triplicato il numero degli iscritti, mutando il nome in Neglia Conservatorium. Ad Amburgo, Neglia incontrò singolare fortuna anche come direttore d'orchestra e come compositore. alternandosi con l'austriaco Felix Weingartner, diresse numerosi concerti sinfonici, guadagnandosi l'unanime consenso della critica e facendosi apprezzare come uno tra i migliori interpreti del repertorio classico e romantico tedesco. Non solo Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Wagner, ma anche, con un certo coraggio, Bruckner, Wolff, Suk, Sibelius, autori, all'epoca, semi sconosciuti al grande pubblico. Notevole fu anche la sua produzione, comprendente due sinfonie in re minore, una fantasia sinfonica, la suite Tre quadri di vita veneziana, degna di particolare rilievo è la sinfonia numero 2 in re minore, italo-tedesca, una sorta di autobiografia emotiva del maestro. Nel 1915, al colmo del successo, quando il nostro paese entrò in guerra, schierandosi contro la Germania, Neglia ritenne, spinto da sincera e appassionata devozione alla patria, di dover far ritorno nella terra natia. Egli stesso scrisse: «Scoppiata la guerra, non volli ascoltare i consigli e le premure dei miei amici di Amburgo, i quali esercitavano tutti i mezzi per non perdermi, e tornai in patria speranzoso pure di trovare qualche posto che mi desse modo di vivere modestamente con la mia famiglia e di soddisfare la mia bramosità di lavoro. Tentai di dirigere a Bologna un concerto di beneficenza allo scopo di farmi conoscere e poi concorrere al posto di direttore di quel liceo, ma dopo 2 mesi di vane promesse e di inutile dispendio il concerto non ebbe luogo. Mi recai a Roma con lusinghiere presentazione di Riccardo Strauss e Siegfried Wagner, ma mai mi venne fatto di ottenere un abboccamento con il conte di San Martino e con le persone che potevano interessarsi al caso mio. Scrissi anche a sua maestà la regina madre. Il maestro Molinari promise di eseguire all'Augusteo la mia suite veneziana che aveva preferita e scelta fra la mia produzione sinfonica. La tenne un anno presso di sé e poi la restituì senza aver adempiuto la sua promessa. La mia età, 40 anni compiuti, non consentiva ai termini di legge in vigore che io potessi essere assunto quale insegnante in qualche conservatorio musicale del regno. Insomma, dopo 7 anni di permanenza in Italia non ebbi mai l'occasione di presentarmi in pubblico, sia come compositore, sia come direttore d'orchestra. Sicché, dopo tutte queste traversie, mi ricordai di avere anche una patente di insegnante elementare. Chiesi e ottenni una supplenza nelle scuole del mio paese nativo. Bisognava pure sbarcare il lunario. Gli unici incarichi che egli riuscì ad ottenere fu appunto una supplenza come maestro elementare e successivamente il posto di vice direttore nella cappella musicale della chiesa madre di Castro Giovanni. Ma l'accoglienza dei suoi concittadini fu assai tiepida, se non addirittura ostile. Nessuno sembrò far caso al suo passato luminoso di artista. Il suo ritorno destò sospetto, alimentando odiose dicerie. «Spia tedesca!» lo apostrofarono i suoi orchestrali. Per sfuggire alla delusione, al tedio, alla nostalgia, oltre a comporre, soprattutto musica liturgica, decise di riprendere gli studi all'Università di Palermo, ove, nel 1919, conseguì il titolo di insegnante in lingua tedesca. Quanta amarezza! Ho provato varie volte ad immedesimarmi in Francesco Paolo. Ne scoprii l'esistenza a 23 anni, soffermandomi proprio dinanzi al suo ritratto in bronzo, lessi l'iscrizione e provai l'impulso di documentarmi. Dovevo scegliere un argomento per la mia tesi di laurea e accarezzai l'idea di approfondire la vicenda umana e professionale di questo artista, che aveva fatto di Legnano, ove sono nata, la sua città d'elezione. Ma il mio relatore non parve molto entusiasta. Mi disse che si trattava di un minore e che di certo il materiale bibliografico a disposizione non sarebbe stato sufficiente a distruire una tesi. Dovetti mio malgrado cambiare progetto, ma non smisi di pensare a Nelia, di rinteressarmi alle sue vicende. Ricordo che andai perfino a scartabellare fra i documenti custoditi nell'archivio della scuola elementare Strobino di Cerro Maggiore, poiché, approfondendo le ricerche, avevo scoperto che nel 1921 Nelia aveva vinto un concorso pubblico per maestri elementari, che lo aveva portato da prima a Vanzago e poi appunto a Cerro Maggiore, nella scuola che io stessa avevo frequentato e nella quale insegnava mia madre. Mi sembrò allora un segno del destino. Dovevo occuparmi di Nelia, perché era passato laddove io stessa ero passata, sebbene un cinquantennio prima. Rinvenni i suoi registri di classe e in una delle sue relazioni finali lessi: «Sono riuscito ad insegnare dei canti facili a due voci, un inno alla bandiera, da me composto su parole di Cavallotti, i tre colori. Questo inno l'hanno imparato gli alunni di tutte le scuole e viene cantato all'asilo, per le strade, da tutte le persone». E fu una gioia per me scoprire che in quegli anni fu proprio a Legnano che qualcuno finalmente si accorse del suo genio, offrendogli l'opportunità concreta di un riscatto. Furono infatti gli amministratori locali dell'epoca ad offrirgli il posto di direttore del coro della società Amici dell'Arte di Legnano e successivamente la cattedra di lingua tedesca presso l'Istituto Tecnico Comunale. Nel 1926 gli venne affidato esclusivamente l'insegnamento di musica e canto in tutte le scuole elementari di Legnano, complice anche per la sua strumentale adesione al partito fascista. Furono anni di attività intensa e appassionata, nei quali Nelia trovò anche il tempo di comporre. Fra l'altro un'opera teatrale, Zelia, che tuttavia venne portata in scena postuma. L'idea di fondare un liceo musicale nella nostra città nacque nel 27, concretandosi un paio d'anni più tardi. Ad insegnarvi furono chiamati i docenti di primo ordine, fra gli altri il professor Enrico Calace, già titolare di cattedra presso il Conservatorio di Milano, reduce, come il nostro, da un'intensa attività concertistica svolta in Germania. Il professor Mario Ruminelli, violinista assai noto negli anni venti, anche per via della sua partecipazione a diverse trasmissioni radiofoniche. Nel 1931 il Liceo Verdi, come venne chiamato, contava già una sessantina di allievi. Grazie al patrocinio di banche e privati di Legnano furono istituite borse di studio per i più meritevoli, ma si trattava pur sempre di un liceo privato e dunque, in qualche modo, elitario. Memori dei propri trascorsi di studente, dotato ma proveniente da una famiglia modesta, Nelia inviò una lettera al podestà di Legnano affinché valutasse l'ipotesi di renderlo una scuola statale e dunque accessibile a tutti. E conoscendone il temperamento indomito e lo spirito di intraprendenza, chissà con quanto ardore si sarebbe adoperato, presso le autorità competenti, al fine di perorare la sua nuova causa. Purtroppo non ebbe il tempo, poiché, verso la fine dell'anno, si manifestarono i primi sintomi della malattia che lo portò rapidamente alla morte. Spirò all'alba del 31 luglio 1932, 81 anni fa, nei pressi del Lago Maggiore. Questo testo è stato scritto da Laura Fusaro.